che è il momento ancora di dire benvenuto Alessandro.
Grazie a tutti, ciao.
Dunque, sei arrivato puntuale, questa è già una bella cosa, quindi disporremo di tutto lo spazio da qui alle 24, se gradirai stare con noi, per eviscerare la tua musica, non sviscerare, eviscerare, che non vuole essere un concetto truculento, ma vuol significare provare a scavare a fondo. Grazie per essere qui, ti seguiamo alla lontana da un po' di tempo, fin dal tuo debutto, perché credo che
il tuo debutto caduto è del 2005. Noi ci siamo visti il 18 di aprile del 2007 e intervistati a suo tempo ai Carichi Sospesi c'era anche Enrico Gabrielli. C'era il terzo personaggio di cui non ricordo il nome.
Nicola Manzano.
Perfetto. E poi l'abbiamo rincontrato recentemente perché l'anno scorso, nel 2008, sono usciti un EP per in libero download e un disco, questo invece in libero acquisto.
Esatto.
Che si può liberamente acquistare.
Vabbè. Noti adesso che siamo precisi, non puoi sgarrare, cioè noi siamo registrato nostro ospite alla lontana.
Mi sento a mio agio.
Chi sente?
È molto semplice perché sto leggendo www.alessandrograziano.it, quindi è facilissimo.
Quindi un percorso che è cominciato un po' di anni fa. So che può essere un po' ripetitivo, però ci piacerebbe che tu lo illustrassi dal tuo punto di vista per i nostri radioascoltatori che ancora magari non ti conoscono.
Sì, io discograficamente ho esordito nel 2005. In realtà questa avventura solista è cominciata un bel po' di anni fa, è cominciata ormai una decina d'anni fa, quando ho cominciato a mettere un po' insieme le idee, avevo queste urgenze espressive che coincidevano più con così binari più del cantautore o comunque di un progetto solista, e ho cominciato a fare i primi concerti in giro, ho cominciato a fare anche qualche concorso che è stata poi l'occasione di confrontarmi con il pubblico, eccetera. Sono cose che sono andate anche bene, che mi hanno fatto credere insomma nella bontà in qualche modo del progetto. E quindi poi in realtà il percorso è stato abbastanza lungo e anche faticoso prima dell'esordio. L'esordio appunto è arrivato nel 2005, il disco si intitola Caduto, il mio primo disco, è uscito con due etichette contemporaneamente, con Macaco Records di Mestre e Trova Robato di Bologna, distribuito Audio Globe. E è uscito, se non sbaglio, mi ricordo anche la data, il 3 ottobre 2005.
Segnaliamo fra l'altro che tu sei giovanissimo, cioè tu hai un palmarès di premi, menzioni, che è lunghissimo, lo potete trovare tranquillamente girando sul web, però sei giovanissimo, sei nato nel 1977, quindi cioè, sembra dal tuo racconto che tu ti...
No, in realtà perché in realtà la mia, diciamo, avventura musicale è stata molto densa all'inizio, ho cominciato comunque un po' come tutti, con il classico gruppo in sala prove, nella cantina, nel garage. Quindi ho cominciato a confrontare un po' di idee con altri ragazzi, eccetera. Poi un po' alla volta ho messo a fuoco insomma un mondo che avevo, ho cominciato a lavorare su questo. E quindi in realtà quando poi ho cominciato l'avventura solista, è stato tipo una decina d'anni fa, forse insomma, quindi comunque avevo 20 anni. E poi lentamente ho cominciato, al tempo non esisteva ancora una cosa ad esempio come MySpace, qualcosa che ti permettesse insomma di arrivare oltre i confini della cameretta insomma in un attimo, e quindi diciamo il percorso è stato un po' lento da questo punto di vista, cioè ho lavorato molto sui concerti in giro, su cercare di farmi conoscere dal vivo, e lentamente sono riuscito a costruire un po' anche qualche rapporto all'esterno insomma dalla mia città, che è Padova, e la scintilla diciamo che ha creato le condizioni per l'esordio discografico è stata l'apertura che ho fatto al Mariposa. C'è stato questo concerto nel dicembre 2003, ho suonato qui a Padova al Circolo Banale e c'erano i Mariposa che suonavano e ho fatto un'apertura.
Permettici una parentesi, perché qui c'è una liaison che a noi interessa tanto, visto che Mariposa sono nostri amici, l'etichetta Trova Robato è un'etichetta della quale cerchiamo di far ascoltare il tutto e di più.
Con Mariposa facciamo un'intervista all'anno.
La curiosità nostra è, cioè, come la tua musica così densa di riferimenti colti è piena di urgenze, come dici tu, si è venuta in contatto con il mondo, anche questo pieno di riferimenti colti, ma che vira più verso il grottesco, in qualche modo, dei Mariposa e del mondo trovarubato. Cioè, come è venuto questo curioso connubio?
Le cose sono andate così. Io ho fatto questo concerto, quella sera suonavo, era il primo, in realtà ero, insomma, la racconta anche lunga, tanto c'è tempo, no?
Sì.
In realtà ero quel concerto lì, che era, mi ricordo le date incredibilmente, era il 13 dicembre 2003, e quella sera lì era da un po' che non suonavo dal vivo, nel senso che arrivavo da un periodo un po', insomma, di denso di riflessioni, insomma, avevo un po' di punti interrogativi su quello che poteva essere anche il mio percorso musicale, artistico. Erano un bel po' di mesi che non suonavo e avevo scelto al tempo di ricominciare a suonare solo condividendo il palco con qualche altro musicista, perché comunque erano anni che giravo da solo chitarra voce, e quindi quello è stato il primo concerto che ho fatto in duo, e in quell'occasione c'era il violoncellista Gian Battista Tornielli, che poi è una figura che mi ha accompagnato nel tempo. Ho fatto questo concerto in coppia con Gian Battista e ho presentato le mie canzoni, e in quell'occasione diciamo che la scintilla è un po' scoccata con Enrico Gabrielli, che ha seguito molto il concerto, ci siamo conosciuti a fine concerto, ci siamo piaciuti a vicenda, diciamo, artisticamente, e poi è accaduto di...
Per quelli che meno frequentano, Enrico Gabrielli era quel cappellone che era sul palco di Sanremo assieme agli Afataraf.
Esatto, quello che diriva...
Che da sempre cappellone, mi pare.
Sì,
no?
Sì.
Questa standard...
Era per l'interruzione.
No, giustamente lo contestualizziamo. Insomma, lui è, insomma, musicista che ha mille progetti.
Grande arrangiatore, insomma.
Esatto, insomma, non ha bisogno di presentazioni, insomma. E comunque, insomma, la cosa è andata così. A lui è piaciuto molto quello che facevo. E lui in quel periodo abitava a Padova, perché Enrico al tempo abitava a Padova, e quindi, insomma, tra una parentesi e l'altra, insomma, dei suoi mille impegni, abbiamo cominciato così a frequentarci, diciamo, musicalmente. Quindi ci siamo un po' confrontati, gli ho fatto sentire le mie cose, gli ho fatto sentire anche delle idee, così, qualche spunto di arrangiamento che avevo. Lui, polistrumentista, suonava i fiati, che erano degli strumenti che io ho sempre inseguito, ma non sono mai riuscito, insomma, da affiancarli al mio progetto. E insomma, tra una cosa e l'altra, in modo molto spontaneo, abbiamo cominciato a collaborare, abbiamo cominciato a buttare su un po' di idee su questi pezzi. Però questa cosa è nata slegata da Trovarubato, cioè non c'era
una finalità produttiva
di fare un disco con Trovarubato, tanto che io poi sono arrivato a registrare il disco e a realizzare il master del disco senza in realtà una vera etichetta o idea, insomma. C'erano dei nomi, insomma, che a cui io mi sono rivolto, e Trovarubato ha sposato il progetto, però, insomma, questa cosa è stata condivisa con la Macaco di Messe, che era un'altra etichetta che credeva nel progetto, e insieme, diciamo, creano un po' le condizioni e le risorse per poter lavorare alla promozione del disco, seguirlo, eccetera.
E come nei migliori feuilleton ci fermiamo un momento perché facciamo ascoltare un altro tuo pezzo.
Benissimo.
Allora, noi siamo partiti con, ce lo ricordi tu?
Indossai, che è la canzone che abbiamo suonato prima, che è anche la canzone che dà il titolo.
La canzone eponima, per usare un termine dotto che ho usato all'inizio programma. Adesso cosa ascoltiamo?
Adesso ascoltiamo Dici che siamo sani.
Alessandro è qui con noi. 22:35 minuti primi con noi, o qualcosa di più o meglio, 22:38 minuti primi con noi Alessandro Graffioni. Siamo tornati in studio, avevamo interrotto il filo rosso della sua narrazione, del suo percorso esistenziale musicale, a un certo punto, a una certa altura, non ricordo se 2003 o 2005, all'incontro con i Trovarubato, con quel concerto.
Non eravamo tipo primavera 2004.
Sì, una cosa di questo genere, tanti anni fa. Quando, insomma... Bene, riprendiamo da lì.
Sì, vediamo un po' allora, puntata precedente.
Macaco Records, Trovarubato, il disco, il primo.
Disco. Ecco, allora poi il disco, insomma, ha avuto, vabbè, come un po' tutti i primi dischi, insomma, è sempre un'esperienza un po', credo, particolare, perché è il momento in cui raccogli tutte le idee che hai sviluppato negli anni, quindi da un lato c'è l'entusiasmo per fare il primo disco, dall'altro c'è anche un po'... si carica di mille aspettative. Alla fine questo disco, insomma, è uscito, ed è uscito nel 2005, sempre in ottobre, che è un mese che amo particolarmente, insomma. che si presta, diciamo, un po' alla mia scrittura. Il disco è uscito nel 2005, si intitola Accaduto, ed è un disco che, insomma, ho presentato un po', ho cominciato subito, insomma, grazie al cielo, a presentarmi in giro per l'Italia. L'ho suonato moltissimo, ho fatto un tour molto intenso al tempo, ho fatto tutta una serie di aperture a Marco Parente, perché all'epoca c'era Enrico che suonava con Marco, e quindi ho fatto alcune aperture.
Permettici, facciamo un'altra parentesi. Marco Parente credo sia un altro di quelli che qui è passato più e più volte, dei musicisti che più amiamo, e in effetti uno dei riferimenti che ti avrei chiesto più avanti è se ti senti appartenente a questa generazione di musicisti come Marco, che forse è un po' più grande di te dal punto di vista anagrafico, ma con il quale hai, secondo me, condividi un certo modo di disporre anche la metrica musicale. E un certo tipo di scrittura, però precorro un po' i tempi perché parlavamo di storia, ma è bella questa cosa che non sapevo di te e di Marco.
Sì, sì. Ti devo dire qualcosa su
Marco? No, ne parliamo dopo.
No, allora, sì, ho fatto questa apertura, avevo tipo aperto la Flog di Firenze, ho fatto un po' di posti che altrimenti era un po' difficile, diciamo, con un primo disco fare, quindi mi ricordo la Flog di Firenze, il Circolo degli Artisti a Roma. Sono questi posti autorevoli che, insomma, ho avuto occasione di esserci, insomma, sul palco. E poi, niente, poi che altro è successo? Il disco l'ho presentato un po' in giro, a un certo punto c'è stato, nel aprile o maggio, c'è stato il Mantua Musica Festival, ho partecipato e l'ho vinto. E ho fatto questa è stata l'esperienza, insomma, del primo disco. Poi già durante la promozione, chiamiamola così, del primo disco, ho cominciato a pensare poi a questo disco nuovo, perché comunque questo Caduto era, come dicevo prima, un po' la fotografia di un percorso, però nel momento in cui sono riuscito a liberarmi in qualche modo di queste canzoni che da tanto tempo mi accompagnavano, finalmente mi sono sentito anche in condizioni creative e psicologiche per lanciarmi in una nuova avventura. Avevo tutta una progettualità in testa rispetto a quello che doveva essere un nuovo lavoro, una nuova scrittura che avevo in mente, e così sono nate le canzoni di Indossai.
Posso permettermi, nel tuo definire il tuo percorso musicale, una costellazione lessicale, urgenze, liberarsi di, cioè è come se in qualche modo la tua scrittura musicale fosse una leggerezza e un peso al tempo stesso, e qualcosa di cui sgravarsi, da far girare per il mondo per conto proprio, che in qualche modo dice anche con tutta la sincerità possibile quanto sia confacente a te la dimensione cantautorale, cioè quella di tirar fuori dentro di te le canzoni e di portarle fuori. Questo l'hai avuto fin da subito?
Sì, io ho vissuto sempre un po' questa esperienza.
Salutiamo intanto le nostre ospiti che ci aiuteranno a torturare, a mettere sulla graticola Alessandro, ma più tardi. Noi stavamo intanto approfondendo un concetto molto denso.
Sì, adesso ovviamente ho perso il filo.
Parlavamo di questo tuo rapporto quasi fisico con la tua scrittura musicale.
No, io l'ho sempre vissuta...
Genitoriale, scusa se.
Sì, ok. Io l'ho sempre vissuto un po' in questo modo qua, nel senso che si intrecciano un po', quando scrivo qualcosa si intrecciano da un lato appunto un'urgenza appunto di esprimere certi contenuti che non sono solamente musicali ma sono anche estetici, dall'altro allo stesso tempo, insomma, io ho sempre pensato, cioè, una volta mi piaceva citare una cosa di Francis Bacon, che è un pittore, insomma, che tutti conosciamo, e lui, insomma, diceva sempre questa cosa che in qualche modo la vera arte è quella che rimanda alla vulnerabilità. Questa cosa qua che ho avuto, insomma, mi è capitato di leggerla quando ero un ragazzino, mi è rimasto, diciamo che mi ha un po' forgiato come attitudine, come modo di pensare, di scrivere, come modo di pensare proprio la creatività, proprio come un'esperienza che in qualche modo, almeno rispetto a quello che sto facendo io, va in qualche modo a sviscerare una serie, insomma, di elementi, e deve in qualche modo per me contenere certi ingredienti che sono quelli che in qualche modo così rimandano a quella vulnerabilità che in teoria dovrebbe, cioè non necessariamente certifica la bontà, insomma, del progetto, però in qualche modo, diciamo, è il modo in cui lo vivo io, insomma.
volendo incidere un bisturi così di contenuti, hai parlato di Francis Bacon, hai parlato di sviscerare, direi che mai fu colta un'indicazione più utile, nel senso che la pittura, le figure, i soggetti di Bacon sono soggetti colti in una vulnerabilità molto molto carnale, vengono sì. molto spesso scarificati quasi, vengono lasciati. E questo è un pezzo del tuo percorso estetico che c'è nel tuo scrivere canzoni. E così aggiungiamo un altro tassello per i nostri radioascoltatori, perché non sei solo cantautore, adesso probabilmente comunque questa definizione ti andrebbe stretta, ma sono disponibili anche in rete i tuoi disegni, la tua produzione grafica, e questo rimanda un altro pezzo della tua vita che non avevamo ancora rivelato e che ci piacerebbe approfondire.
Sì. La prima domanda è: perché proprio una cosa piccola piccola in fondo che bisogna cercarla con l'omicino del prosciutto?
Perché io sono cresciuto un po' in un periodo in cui e anche circondato da delle persone, insomma, che insomma tutti volevano fare un po' tutto, ecco, no? E anche senza saperlo fare. Questa cosa qua non mi è mai piaciuta tanto, cioè quello che fa il cantante, che poi scrive il libro, che poi fa, semplicemente che hanno a disposizione un sacco di
gira il film,
di mezzi, i film, le cose, no?
È un concetto morettiano alla rovescia.
Allora,
distruggere il morettiano, vedo gente, faccio cose.
Okay. Sì, volendo, guarda, allora veramente io c'è stato un momento in cui ho veramente separato queste due cose qua. Per anche proprio per difendere in qualche modo, e perché prima di tutto volevo essere sicuro, insomma, che la cosa si reggesse su un suo valore preciso e non sul fatto che di riflesso rispetto a qualcos'altro. E poi anche per evitare, insomma, per evitare proprio che si mischiassero le cose, perché io sempre non ho mai voluto suonare con dei miei quadri dietro o cose di questo tipo qua.
Sì, questo a questo punto mi risponde già alla mia prossima domanda, che era: perché non hai usato i tuoi disegni per le copertine?
Esatto, è lo stesso motivo, per cui probabilmente un giorno accadrà, però per ora diciamo queste due cose le tengo distinte. E beh, c'è anche Battiato, che fa il pittore, e lui si fa chiamare con un nome impronunciabile. Non si chiama Battiato, si chiama, non so, ha tipo un nome arabo,
una specie di alias.
Sì, esatto, lui addirittura ha scelto questa cosa qua, io non mi sono spinto così oltre, però sicuramente insomma l'ho vissuto in questo modo qua e l'ho tenuto un po' nascosto, è vero, perché proprio nel mio sito il link c'è, però diciamo non è esibito, ecco. Mi piace l'idea che magari uno lo scopre e insomma quindi lo valorizza anche per quello che può avere effettivamente di bontà quello che faccio.
Ovviamente noi che amiamo infilare i bisturi ti chiediamo se questo percorso estetico invece fatto di, appunto, di disegno, di grafica, prosegue in questo momento o è un alato che è congelato.
Allora,
perché mi pare che i disegni, gli ultimi che ho visto, se non sbaglio, risalgono un po' di tempo fa.
Sì, esatto, io diciamo ho dovuto in qualche modo parcheggiare, devo usare questa parola purtroppo, ho dovuto un po' parcheggiare diciamo questo mio lato, perché comunque per poter avere le condizioni di lavorare bene sulla musica eccetera, insomma, e per evitare che fosse un hobby, cioè non mi piaceva l'idea di diventare il pittore della domenica, ho scelto diciamo molto lucidamente di fermare per un momento e di cominciare a farlo solamente quando ci saranno le condizioni per farlo, che non sia veramente la cosa che faccio così qualche pomeriggio. Ci ho provato per un periodo a mantenerlo così, però diciamo che questo è il momento in cui voglio concentrarmi sulla musica, però poi mi vedo diciamo più ispirato tra 40 anni come pittore che come musicista, insomma, per cui me lo tengo buono per il futuro. Però in realtà io il mese prossimo espongo, lo farò però non qui in Veneto, lo farò a Iesi, ad Ancona, in un palazzo di congresso o qualcosa del genere, a Iesi ci sarà una mia esposizione di quadri.
Ah, questa è una bella notizia che ci permettiamo di ribadire.
Forse l'avrei annunciato, no, l'annuncerò, penso, sì, ufficialmente l'annuncio questa, sì. Sì, ci sarà questa mostra che raccoglie una dozzina dei miei lavori, cioè alcune cose di disegno, è una cosa abbinata a un festival musicale che fanno giù a Copramontana che si chiama Musica Distesa.
E a te hanno chiesto di contribuire con, non con la tua musica, ma...
Io ho suonato l'anno scorso.
Poi suonato l'anno scorso e quest'anno.
Poi il direttore artistico del festival ha scoperto casualmente il mio sito, che faccio anche i quadri, perché non gliel'avevo detto, e si è arrabbiato, ma come non hai detto che ci riguardi, sono appassionato, eccetera, eccetera. E lì è andata che, insomma, mi ha detto, ma ti andrebbe di fare questa esposizione, perché no?
Interessante. È schizofrenico questo percorso doppio, potresti chiedere anche due cachet in questo caso. Però. Va bene, allora chiudiamo il perimetro della tua parte di produzione invece pittorica con questo annuncio e direi che è il caso di... concludiamo dicendo anche peraltro che tu hai donato però il tuo disegno alle copertine di altri musicisti, se
sì,
no,
con
giusto per la cronaca.
Con i miei lavori è stato fatto, con il mio lavoro è stata fatta la copertina di uno split, si dice così, tra Non voglio che Clara e North Pole, un bel po' di anni fa, quando nessuno dei due ancora aveva esordito discograficamente sulla così in disco vero e proprio, e poi un altro quadro che avevo utilizzato per il disco d'esordio della piccola bottega Baltazar, che è un gruppo qua
che ben conosciamo,
che
amiamo tutti. Amavamo molto anche i North Pole, amavamo molto anche i North Pole.
North Pole purtroppo
un gruppo che si è sciolto, che ha regalato un pezzo bellissimo che solo Siria poi ha reso famoso.
Esatto, è vero.
Vabbè, cronache di altri musicisti. Cosa hai scelto per noi adesso? Perché noi stiamo proseguendo un viaggio musicale che, lo raccontiamo, ha deciso e sta decidendo Alessandro in diretta all'interno della sua produzione.
Ma la canzone che ascolterai è una canzone del mio primo disco, si intitola Prosopografie, ed è una canzone che con poi i discorsi che abbiamo fatto per quello che riguarda pittura e altro si intreccia molto, perché è una canzone che è nata proprio sul filo dell'emozione di una lettura che avevo fatto al tempo sull'arte barbara, penso un po'.
Ecco, ci spieghi a tutti cos'è una prosopografia, esatto. Perché la prosopopea più o meno me la ricordo, ma la prosopografia, devo dire, oltre a suonare molto bene, è un...
Prosopografia è una parola che ha un paio di accezioni. La prima accezione, anzi ti dico direttamente quella che utilizzo io, è praticamente la prosopografia, l'insieme degli elementi che concorrono alla descrizione di una figura umana, di un volto. Io è una parola che esiste veramente, l'ho incrociata proprio leggendo, al tempo facevo l'Accademia delle Arti Venezia, stavo studiando l'arte barbara, e a un certo punto su questo libro di testo si parlava della prosopografia nell'arte barbara. Io mi sono appuntato questa parola che mi piaceva molto, aveva tutte queste belle sillabe, e poi un bel pomeriggio ho scritto questo pezzo, e questa parola riusciva a raccogliere in qualche modo tutte quelle che sono le caratteristiche, cioè in questa canzone si fa un lungo elenco, insomma, di elementi che concorrono in qualche modo alla descrizione della figura di una persona. Si parla di dita, braccia, occhi, spalle, e questo titolo, insomma, ovviamente era un po' un divertismo, diciamo, questa canzone, questo titolo in qualche modo raccoglieva, così metteva sotto, insomma, un tetto queste strofe.
Alessandro Grazia.
Si alimenti un enè nell'amore scene a te.
Noi stiamo per arrivare alle ore 23, dopo questa curiosa micropausa dovuta a motivi tecnici, ora riprendiamo, l'abbiamo ascoltato però questa prosopografie, e stavamo snodando il percorso musicale esistenziale di Alessandro fino sostanzialmente da caduto in avanti.
Prosegue. Allora, praticamente che è successo? Ma io poi a un certo punto, quando intorno in realtà nel 2006, che un anno dopo l'uscita del disco, ho cominciato un'altra avventura, è stata questa volta una collaborazione con, è stata un'esperienza parallela, diciamo, visto che si parlava di esperienze parallele, e quella della pittura appunto è un percorso parallelo, un altro percorso che ho avuto parallelo è legato al teatro. Infatti per un anno, insomma, praticamente per un anno, un anno dopo l'uscita di Caduto, ho lavorato praticamente con una compagnia teatrale che faceva base a Milano. Abbiamo fatto insieme un Romeo e Giulietta che si chiamava Nati sotto contraria stella. Io con questa compagnia, in questa compagnia facevo il musicista di scena. È stata un'esperienza molto forte a livello umano, perché comunque ho fatto qualcosa come 80 repliche in tutta Italia, tutte in teatri molto belli, molto autorevoli. Un'esperienza molto forte per le persone con cui l'ho condivisa, per il fatto, insomma, di confrontarsi con un pubblico diverso che non è quello, insomma, dei locali, dell'ascolto, per il modo in cui anche vivevo la musica io, non era più, insomma, io che esprimevo me stesso, ma ero io che ero, diciamo, in funzione di uno spettacolo.
Quindi eri costretto a innestare la musica in un contesto diverso, che è quello.
Sì, esatto, cioè io suonavo comunque cose non necessariamente mie, certo. erano funzionali, insomma, uno spettacolo, c'era una regia che le gestiva, eccetera. Questa è una cosa che mi ha in qualche modo aiutato a ridefinire un po' quelli che erano i confini, insomma, del mio modo di essere musicista o comunque persona su un palcoscenico. E durante questo periodo, insomma, ho cominciato a registrare i primi provini di quello che poi è stato il nuovo disco di Indossai. Il disco poi ho cominciato a registrarlo ufficialmente nel maggio del 2007, maggio-giugno 2007. Anche questo disco, come il primo disco, ha avuto, insomma, una gestazione un po' travagliata, perché comunque è un disco molto articolato, molto ricco, insomma, diciamo un disco sinfonico, ricco di molte cose, e ovviamente non avendo a disposizione quelli che erano, non so, gli studi della RCA, insomma, ma avendo, insomma, a disposizione anche un budget limitato e altro, è stato, insomma, ci ho voluto un po' di tempo per farlo come volevo, però alla fine, insomma, un disco che assolutamente corrisponde all'idea che avevo, un disco, insomma, con molte suggestioni musicali, con molti ingredienti, insomma,
molte suggestioni letterarie anche.
Anche c'è una svolta in qualche modo nei contenuti rispetto a un primo disco che era molto autoreferenziale. Indossai è un disco, insomma, che apre un po' di finestre, in alcuni casi proprio le spalanca verso l'esterno.
In effetti, quando l'abbiamo ascoltato per la prima volta, siamo rimasti molto sorpresi per non solo la maturità rispetto al primo disco, ma perché c'è proprio una sorta di cesura nella direzione di una maggior anche complessità, non solo di arrangiamenti, ma proprio di contenuti, che a me ha quasi tramortito, nel senso che per questo uno dei riferimenti immediati è stato Marco Parente per certe cose, ma anche un altro cantautore che a me piace molto, che è Molteni. E su questo mi piacerebbe che ci soffermassimo un po', anzi che facesse da baricentro al proseguo della nostra discussione, cioè tutto l'universo che si apre all'ascolto di questo lavoro.
Sì,
come lo svisceriamo? Cioè, partiamo dalla parte letteraria, la parte...
Ma in realtà è andata così fondamentalmente, cioè Caduto è un disco che è uscito nel 2005 ed è un disco di canzoni che io avevo scritto anche molto tempo prima. Purtroppo, insomma, la mia vicenda è stata che ho subito, diciamo, un'immobilità discografica per qualche anno, nel senso che non riuscendo a trovare al tempo, poi nei primi anni zero, se così si può dire, un certo tipo di scrittura in italiano, magari anche cantautorale o altro, era molto snobbato da certi circuiti, insomma. È stato un momento molto esterofilo, magari negli anni 90 c'era un'attenzione diversa verso certe cose, poi fine anni 90 e inizio degli anni del 2000, diciamo, c'è stata un po' una ventata di esterofilia, per cui una proposta come la mia, insomma, non certi canali, insomma, per essere proposte dal vivo, anche per essere prodotte, insomma, non è che c'era moltissimo, per cui in qualche modo ci è voluto un po' di tempo perché ci fossero le condizioni per l'uscita e altro. In tutto questo tempo io ho continuato a scrivere, ho continuato a crescere come ascoltatore, ho coltivato quelli che erano i miei gusti, i miei capricci musicali, la mia voglia, insomma, di scrivere, di espormi non solo come chitarrista o cantante, ma anche come... Insomma, in questo disco in Indossai ho suonato molti strumenti, perché in questi anni mi sono avvicinato a molti strumenti, non solo la chitarra, ma mandolini, banjo, piano, organi e quant'altro. E quindi, insomma, ho cominciato a lavorare personalmente sugli arrangiamenti, ho cominciato a sviluppare, insomma, un gusto nelle armonie, nelle suggestioni, cioè sono, diciamo, in qualche modo cresciuto rispetto a quello che poi è stato già, diciamo, l'uscita di Caduto. In qualche modo ero già proiettato oltre, però Caduto era un'opera necessaria, che necessariamente doveva fotografare quello che avevo fatto fino a quel momento, e comunque già Caduto era un disco che c'erano già degli ingredienti, c'erano già delle idee, era già molto orientato a livello di arrangiamenti, cioè una situazione da camera di un certo tipo con il violoncello, con il clarinetto basso, però comunque, insomma, io avevo questo bisogno di svelare in qualche modo, ridefinire un po' i confini, insomma, di quello che era Caduto di quello che aveva, dell'idea che aveva dato di me Caduto, che era molto, che se non era riscritta comunque in un'idea cantautorale, chitarra voce un po', no?
Perché, scusa, a me verrebbe da chiederti, oltre al discorso della tua crescita musicale, che cosa hai letto e che cosa hai guardato per arrivare a questo disco? Cioè, è una, io quando l'ho ascoltata, non tanto la questione degli arrangiamenti, che cosa hai letto in questi mesi per arrivare a scrivere?
Che cosa non ho letto?
O che cosa hai visto? Cioè, che riferimenti, non solo pittorici,
no, no,
ma anche,
ma te la girerei veramente al contrario, cioè,
te la giri a me, ti dico,
no, cioè, te la metterei veramente quasi al contrario, cioè, che cosa non ho visto, che cosa non ho sentito, che cosa non ho letto, nel senso che a un certo punto io ho cominciato a un'opera quasi di sottrazione rispetto a quello che era un gusto, un umore diffuso, insomma, estetico, e io in realtà in questi anni mi sono molto avvicinato alla musica, diciamo, strumentale, mi sono appassionato molto di certi autori di colonne sonore, prima di tutto Morricone, ma poi ci sono anche altri nomi, possono essere Nino Rota, Fiorenzo Carpi.
Ironicamente Piovani, o sbaglio? Le note stampa di Fiorenzo
Carpi. Sì, perché Piovani è... mi sono anche fatto un'idea poi su questi nomi molto precisa, perché magari Piovani forse non è quello, insomma, che mi intriga di più, insomma. Lo trovo un po' derivativo su alcune cose, però di fatto ci sono, a livello di ascolti, c'è tutta questa musica che era quella, diciamo, delle colonne sonore, chiamiamola così, che è una musica, diciamo, una composizione, diciamo, di stampo magari anche classico, però applicata, insomma, al cinema, e poi anche invece ascolti della forma canzone, di una canzone che non è solamente quella, diciamo, anglosassone, ma è anche quella magari francese, quella europea. Insomma, io mi sono sempre preso la libertà di ascoltare un po' quello che mi piaceva, quindi passavo magari da delle canzoni, non so, francesi, a della musica, non so, popolare albanese, a non lo so, compositori, insomma, John Cage, piuttosto che, insomma, ho fatto sempre un po' quello che mi pareva come ascolti, e questa attitudine qua l'ho sempre avuta anche nelle letture, piuttosto che nel... c'è una domanda?
Sì, qualcuno, allora, rispieghiamo che abbiamo qui due ascoltatrici, in particolar modo ci attendiamo un contributo, perché è giusto che sia così, ovviamente anche i nostri ascoltatori da casa lo possono fare scrivendo un sms al 349-129-3174 oppure inviando una mail al nostro indirizzo di posta elettronica che riusciamo a vedere online, che è
megaconciocciolaomitech.it.
Allora, mettiamo fra parentesi le letture perché interessa particolarmente a me, e abbiamo una domanda da porre. Allora, salutiamo Caterina, che è qui con noi, che deve parlare molto vicino al microfono.
Ascolta Indostai come se fosse la prima volta. Questa possibilità mi restituisce via delle capacità critiche e creative. Quello che vi chiedo è se tu immagini quali sono le emozioni che riesci a creare in chi ti ascolta, in me in particolare, quando magari sono a casa e posso accendere la musica e sento che la tua voce non solo l'ascolto io, ma anche i muri della mia casa e tutto ciò che mi circonda. Mi chiedo sempre se a volte riusciamo a trasmettervi anche voi, anche noi, queste emozioni che noi proviamo ascoltandoti.
È una domanda densa di responsabilità, cioè, io non vorrei essere al tuo posto.
Allora, io posso dire che la componente, diciamo, emotiva, nel senso di evocare delle emozioni che possono essere, che possono toccare più corde, possono essere delle corde dei sentimenti, piuttosto che delle corde anche estetiche o altro, è un elemento per me molto importante, insomma, perché comunque una cosa è importante per me quando riesce in qualche modo a toccare qualcosa dentro di me, a muovermi qualcosa, e ho sempre cercato, insomma, nelle cose che ascolto, nelle cose che amo, alla fine, insomma, è sempre la componente poi emotiva o comunque quella cosa che ti fa guardare in fondo al bicchiere, che ti fa quel valore aggiunto, l'ho sempre inseguito, insomma, l'ho sempre inseguito nei miei ascolti e l'ho sempre inseguito, ho provato, insomma, a metterlo dentro le cose che faccio. Per questo questa cosa qua arriva, ovviamente è un grandissimo traguardo. Poi il fatto, diciamo, di come si possono intrecciare le cose tra io magari che scrivo e chi ascolta, questo è il momento massimo, diciamo, in cui questa cosa può vivere, è sicuramente l'esperienza della musica dal vivo, insomma, quando tu sei su un palcoscenico sotto il palcoscenico davanti a te, insomma, ci sono le persone che ti ascoltano, insomma, e che non è mai, insomma, scontato un pubblico, non è mai scontato nemmeno il livello di attenzione delle persone, e quando questa cosa accade, insomma, è sempre un momento molto forte ed è a volte più facile e più forte, insomma, riviverlo quasi nel ricordo che non nel momento stesso, perché nel momento stesso a volte alcune cose sfuggono. Non so se ti ho risposto, però
sì.
Rieccoci qui in studio, 23 e 13 minuti primi. Noi siamo sempre quelli di Megafon. Questa sera l'equipaggio musicale da assetto variabile è parecchio da assetto variabile, perché in questo momento sulla cestone della nostra mongolfiera musicale siamo addirittura in 5. Abbiamo un ospite per noi prezioso, Alessandro Grazian, abbiamo due ascoltatrici in studio e poi ci sono le voci ipernarranti di DJ Zero, Leonardo Zoppei, che vi terrà compagnia, si spera, fino alla mezzanotte. Entriamo dunque su quest'album Indossai e su un brano particolare, sul quale avremo anche una domanda da porre al nostro ospite.
Volevo chiederti questo, l'arte e la musica...
Davanti al microfono.
L'arte e la musica, che non sono esattamente contemporanee, sono state per te una fonte di curiosità e di spunti creativi. I tuoi interessi passano dall'antropologia, come con Ballata, e Egon Schiele, a riguardo prima parlavate proprio dei quadri che hai fatto. Io mi chiedo, è troppo questo sogno per noi aspettarci l'uscita di un libro?
Allora, la nostra ospite non ha ascoltato la prima parte della conversazione in cui tu stigmatizzavi quei musicisti che fanno troppe cose insieme.
Però le capacità per farlo.
Diciamo che forse la cosa importante per me è creare le condizioni per farlo senza che questa cosa sembri un capriccio, insomma, no? La cosa che dicevo prima, appunto, che a volte ci sono questi personaggi, insomma, questi artisti che a un certo punto cominciano, insomma, a moltiplicarsi sulla scrittura, sulla regia,
diamo un nome di comodo, Luciano.
Tipo Luciano, non lo so, no. Per dire, ma cioè ce ne sono anche altri, insomma, tipo anche quell'altro che si chiama Lorenzo, insomma, no. Cioè, sono questi nomi, questi personaggi che fanno un po' tutto. Questa cosa qua, io, diciamo, come formazione, nonostante io, diciamo, inseguo in qualche modo l'idea dell'uomo rinascimentale, però in realtà, comunque, questa cosa qua l'ho sempre trovata un po', a volte un po', insomma, come dire, un po' debordante, ecco, insomma. E quindi, in qualche modo, per ora, difendo la separazione delle mie carriere, diciamo, artistiche. Però in realtà questa cosa, insomma, non è assolutamente... L'idea di un libro è una cosa, insomma, che non, al momento attuale, insomma, non mi accarezza. Poi chissà, magari capiterà, però bisogna vedere anche che libro, magari sarà un libro di ricette.
Non so. Faccio una considerazione provocatoria agganciandomi a Caterina. Io credo che determinati dischi siano quasi degli ipertesti, per certi versi, nel senso che c'è la parte musicale, poi c'è il testo, che può snodarsi come un libro, e poi c'è tutto l'apparato, per esempio fotografico, che può, può accompagnarlo. Quindi forse fra qualche tempo non parleremo più di un libro separato a un disco, ma permettimi un concetto che non vuole essere né wagneriano né superomistico, ma di una sorta di opera d'arte totale, ecco, che va in...
Questa, per quanto possa sembrare un po' esagerato, però in realtà è un'idea che il mio piccolo un pochino potrei anche inseguire, nel senso che comunque non... cioè quando c'è l'amalgama, diciamo, la cosa che mi ha sempre un po' spaventato è appunto un po' la confusione, insomma, di progetti che si intrecciano tra di loro in modo, però, una specie di crossover, non saprei come dire, insomma, un po' pasticciato, no? È molto affascinante invece quando questa cosa accade, ed accade in un modo come dire, completo, senza che però venga esibita la moltiplicazione, insomma, di ingredienti e anche di contenuti, no? Per cui e di forma. Per cui in realtà un pochino, diciamo, nel mio piccolo, questa cosa un pochino, insomma, proprio nel mio piccolo, un po' la inseguo anche personalmente, perché ad esempio per quello che riguarda il nuovo disco, è un disco che in cui ho curato personalmente, insomma, anche l'aspetto grafico.
A riguardo volevo proprio chiederti questo. In una recente intervista ho letto che hai risposto a questa domanda, come mai hai scelto la foto, questo genere di foto, hai risposto proprio che non ti potevi permettere delle foto d'epoca.
Allora, spieghiamo, la copertina del disco è una foto come si usava a fare fra gli anni 50 e 60, cioè un paesaggio montano, foto bianco e nero invecchiata con un uomo parecchio prestante che sorregge una donna e saluta, che sa di quel sano ottimismo del come eravamo.
Esatto, esattamente quello. Hanno anche un nome queste due persone, che sono i miei genitori, in realtà.
Quindi è una foto biografica.
È una foto meno vecchia di quello che sembra, però diciamo è una foto che appartiene a un passato in cui non c'ero, perché non ero ancora nato. E mi dicevi, insomma, che questa...
Sì, volevo capire se in verità la scelta della foto riflette il legame con i tuoi genitori, un buon legame, immagino.
No, sì, quella risposta era un po' anche una battuta, ovviamente. L'idea, diciamo, che questo disco, che si chiama Indossai, è un disco declinato al passato remoto, in qualche modo. E mi piaceva esprimere questa cosa qua da subito, anche proprio dal primo impatto, quello visivo. E quindi io... In realtà stavo sfogliando, insomma, è nata quasi casualmente questa, insomma, questa scelta, nel senso che stavo inseguivo un po' l'idea di qualcosa che avesse un po' il sapore, anche un pizzico epico, mi verrebbe da dire, insomma, però che qualcosa che doveva sapere, insomma, di un tempo che non c'era più in qualche modo e che però in qualche modo continuava nel presente. Insomma, a un certo punto, insomma, tutto il disco aveva un po' questo sapore, insomma, era un po' iscritto in questa geografia sia temporale che proprio, insomma, così, geografica, che non è esattamente, insomma, quella dei nostri giorni. E questa fotografia in qualche modo conteneva tutti quegli ingredienti, perché era molto contestualizzata, ma allo stesso tempo un po' fuori dal tempo. E quindi, insomma, ho scelto da questa foto. In realtà io sono partito da due fotografie per tutta l'immagine grafica del disco, e sono le due fotografie che sono, diciamo, quella di copertina e quella di letter di copertina.
In effetti sta attirando la mia attenzione.
No, non questa, scusami, ma questa è sempre la mamma che passeggia a Pompei. No, questa foto, qui sono io con un mazzo di fiori. È una foto che è stata scattata il giorno dell'uscita del mio disco, ed ero, però non ero in Italia, ero in Germania. Questo giorno uscì il mio primo disco, e io ero a Regensburg, dove poi il Papa fece quel discorso che lo scattò.
Dove sono i Papa?
No, quella era Regensburg, ma...
era Tisbona, diciamo. E il giorno in cui è uscito il mio primo disco, io ero andato al mercato dei fiori e mi è stata fatta questa fotografia. Quindi mi piace, questa fotografia è stata fatta con una pellicola molto scadente, non è una fotografia digitale, insomma, mi è stata poi spedita dalla Germania ed era esattamente come la vediamo, cioè sembrava una foto di un'altra epoca. E a un certo punto mi sono trovato ad avere sul tavolo questa fotografia, che è stata simbolicamente scattata già nel mio compleanno, e la fotografia dei miei. Insomma, ho pensato che avevo già le due, come dire, due poli dentro cui era contenuto in qualche modo l'immaginario del disco, e quindi ho lavorato su questa direzione.
E come irrompe in questi due poli la foto che è nella quarta, che non è la quarta di copertina, che invece ha una sorta di strana ambiguità provocatoria?
Sì, tra l'altro, insomma, come dire, qua si mangia una mela, è dove è cominciato tutto, insomma, nel vero senso della parola, visto che è mia madre, insomma. Quindi in realtà è una foto, non sono assolutamente trattate, cioè sono veramente foto che sono invecchiate malissimo, perché poi è una foto che sarà una foto del 74-73 ed è completamente andata con queste fiamme che salgono bianche. in realtà poi insomma il, in qualche modo c'è un po' questa c'è un po' questa idea di nucleo familiare che lo attraversa, ma non vuole essere una cosa assolutamente melensa o patetica o che vuole caricarsi di chissà quale significato, semplicemente è un disco insomma in cui io da un lato volevo esprimere quelle che erano le mie radici, in qualche modo volendo potrei dire che queste fotografie sono in qualche modo le mie radici e quello che è contenuto nel disco sono in qualche modo le mie ali, per cui ci sono un po' le due facce della stessa medaglia.
E a Chiosa, permettimi, probabilmente è involontario o forse anche no, però c'è un curioso contrasto, oppure uno scaturire di significati contrastati fra quell'indossai un uomo a torso nudo, sì, a torace sì, nudo, sì. Che è molto 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 pregnante, sembra che sì. Titolo e foto vadano assieme,
sì,
e
sì,
questo però è un curioso caso.
No, ma in realtà io... non sono cosa casualità, nel senso che ho cercato anche di lavorare su queste cose e non è un caso che il disco si chiama così, non è un caso che questa sia la copertina, è un po' il discorso che si faceva prima di intrecciare in qualche modo, cioè più livelli di lettura riesce ad avere un, secondo me un prodotto, chiamiamolo così, insomma in realtà è una cosa che trovo molto importante, insomma che se quello che fai non si esaurisce in una lettura unica ma si riesce a più livelli ad avere anche un'autorevolezza, per cui sia quella che è una canzone, sia nel testo, nel modo in cui canti, nella musica, nella scelta degli arrangiamenti, nel come è suonato, sono tutti ingredienti che secondo me se sono è importante che sia univoca in qualche modo la velocità di questa flotta.
Mi permetti di scegliere questa certo. volta un pezzo, che tra l'altro è un pezzo che abbiamo proposto parecchio e sul quale poi potremo anche discettare a lungo, che fosse il brano più letterario dell'album, ed è A San Pietroburgo. Ma prima di farlo ascoltare, il dovere ci chiama, noi avevamo invitato i nostri ascoltatori a scrivere, e qualcuno l'ha fatto al nostro numero di SMS.
Sì, non è una domanda, ma lo leggo lo stesso. Ciao a tutti, ciao Alessandro, sono Beatrice e seguo i tuoi live il più possibile. Purtroppo non ho avuto l'occasione di conoscerti di persona, ma sei davvero bravissimo e molto molto sexy. Colgo l'occasione per lasciarti il mio numero
345. No, lo ripetiamo.
Riscatemi il caos in fondo a me. Ti bacio.
Ora, questo probabilmente noi volevamo una discussione molto alta e quindi poi provvederanno i nostri ospiti a riportarci sui binari il più letterari possibile. Intanto ci ascoltiamo a San Pietroburgo. L'abbiamo definito, prima di ascoltarlo, forse il brano più denso di riferimenti letterari o quantomeno evocativo di questo lavoro, A San Pietroburgo, uno dei brani che tra l'altro abbiamo proposto più frequentemente qui all'interno di Megafon.
Sì, vorrei farti questa domanda. Tu che non sei mai stato proprio a San Pietroburgo, con tutti i posti che hai visitato, perché proprio uno sconosciuto?
Perché in realtà il luogo sconosciuto è quello che uno insomma può caricare di significato, che a volte diventa più evocativo, soprattutto se poi è un posto come San Pietroburgo, che è stata comunque una città chiave per tutta una serie insomma di è stata la città di Natale di moltissimi artisti, è stato un luogo d'Europa ma fuori dall'Europa molto particolare, si colloca all'interno insomma di questo spaccato mitteleuropeo che insomma che è una insomma delle chiavi di lettura del mio disco. È una città che ha avuto un sacco di nomi, che una volta all'anno cambia il nome, perché una volta all'anno si chiama Leningrado, non mi ricordo esattamente il giorno, insomma è una città che mi evocava un sacco di cose. Poi la San Pietroburgo a cui faccio riferimento io, la San Pietroburgo quella, come dicevo prima, insomma quella precedente diciamo alla rivoluzione, la San Pietroburgo quella dove diciamo c'era questa classe insomma così borghese insomma che nei salotti parlavano in francese, che guardava l'Europa come forse ora si può guardare, come qualche tempo fa magari si guardava l'America, chissà, e insomma c'erano tutta una serie di significati che caricavano di valore in qualche modo questa città non era, non è un luogo d'America o d'Inghilterra, non, volevo proprio slegarmi da quella, da quella, da quell'immaginario, diciamo, anglofono che molto spesso nell'ambito, insomma, della canzone c'è, per cui uno sogna l'America, canta le spiagge della California, oppure così, le passeggiate lungo il Tamigi. Mi piaceva l'idea invece di parlare di qualcosa che fosse, insomma, molto personale. È andata così, semplicemente mi sono permesso di parlare di una cosa che mi stava a cuore.
Grazie.
Sono qui.
Allora, ti abbiamo chiesto di portare con te non solo i tuoi lavori musicali, ma anche dei lavori che tu reputassi in qualche modo o fonte ispiratrice o comunque anche per contrasto delle, delle voci o delle, delle musicalità che possono accompagnare il tuo percorso. E tu ci hai portato qualche contributo che faremo ascoltare. Ma proviamo a esplorare il perimetro musicale intorno ad Alessandro.
Sì.
È bizzarro perché dobbiamo immaginare anche un luogo musicale che magari non frequenti, che però ti interessa intellettualmente.
Sì,
o
sì, ma poi in realtà io penso, credo che questo succede, insomma, accade in tutti quanti, cioè ci sono, cioè non necessariamente quello che uno fa e poi quello che ascolta, insomma, voglio dire, cioè tutti noi abbiamo delle passioni che poi non necessariamente, insomma, poi facciamo quello che ci piace, insomma. E io ascolto moltissima musica, è veramente poca la musica che non ascolto e soprattutto ho avuto molte stagioni in cui ho ascoltato vari generi, per cui magari da ragazzo ascoltavo molto rock e anche abbastanza estremo, insomma. Poi mi sono avvicinato a una, invece c'è stato un momento che ho avuto un'urgenza umana, diciamo, che in qualche modo scavalcava l'urgenza estetica, per cui ho attraversato dei periodi, dei momenti, insomma, intimi miei, personali, che mi hanno avvicinato a un altro modo, insomma, di vivere la musica, che era una musica che toccava più, parlava più di emozioni, e quindi ho scoperto, diciamo, mi sono avvicinato a tutto il mondo di quelli che possono essere solisti, cantautori, italiani o stranieri. Poi nel frattempo ho comunque sempre ascoltato anche altro, mi sono avvicinato alla musica classica, al jazz e altro, per cui insomma veramente molta musica, però mi è sempre piaciuta l'idea di non, insomma, nel momento in cui comunque suono, di non fare, insomma, un'insalata mista, di mischiare tutto, ma di cercare comunque di filtrare le cose, per cui magari da certi nomi posso aver essere filtrato non magari la chitarra elettrica o quella batteria lì, ma magari un'attitudine che avevano, no? Mi viene da pensare ad esempio a un progetto musicale che c'è stato, insomma, in Italia, come erano ad esempio i CCCP, che era un gruppo che improvvisamente sceglieva di decideva che il centro del mondo era Reggio Emilia.
Cioè,
e che
tu nascevi quando questi, credo, incidevano il primo disco, però
no, mi sa che il primo disco l'hanno fatto tipo i primissimi 80.
Beh, tu hai segnato il 77, cioè
sono nato quando è uscito,
o te l'hanno messo nel video,
quello sì. Però diciamo sì, per esempio ho citato loro perché ad esempio un progetto in cui c'era un'attitudine in qualche modo che era quella di rivendicare un immaginario che non era quello derivativo, lo scimmiottare gli americani e gli inglesi, ma dire io mi invento genere filosovietico, no? Questa era un po' la cosa, no? Ecco, quello ad esempio non tanto nella forma, nella loro scrittura, ma ad esempio quel tipo di attitudine può avermi influenzato. Esattamente come altri autori si sono presi la libertà di parlare di quello che, insomma, che vivevano o che sentivano, o quello di cui volevano parlare, e l'hanno fatto. Allora penso che ognuno di noi, insomma, chi fa magari, insomma, il mio mestiere tra virgolette, insomma, credo che la cosa più bella è quella che uno, insomma, cerca di lavorare su se stesso e non c'è nessun motivo artisticamente per fare quello che fanno altri. Poi è pluridimostrato che invece a livello commerciale più a volte, insomma, fai quello che fanno fuori dai confini, meglio è, insomma, se fai la versione sempre italiana di qualcos'altro, no? Però penso che la vera, diciamo, qualità o comunque, insomma, bontà di un progetto a volte proprio nel fatto di dire, cercare, insomma, di essere se stessi.
E guardando intorno a te oggi, quali musicisti senti o stimi o senti vicino?
Ma in Italia, sì, in generale.
No, no.
Beh, in Italia, insomma, sicuramente ci sono delle cose molto buone, insomma, che stanno tornando, cominciando ad uscire, stanno ricominciando, insomma, ad uscire rispetto a certi. Un po' di stato da...
Tu non ti preoccupare, si sente quello che dici.
No, diciamo che così sicuramente i Mariposa che ho citato prima sono un gruppo che non mi dispiace, poi sempre per il discorso anche di cercare di rivendicare una propria identità, magari slegata, insomma, da quelli che possono essere canoni, non so, mi viene in mente ad esempio una persona come Beatrice Antolini, oppure che altro può esserci, o altri progetti, insomma, molto magari lontani dal mio mondo, come possono essere gli Zoo, che se ne vanno in giro per il mondo a suonare, insomma.
Ecco, veramente i Zoo sono molto lontani dal tuo mondo,
sì, sì.
Siamo nell'impro jazz più estremo.
Però comunque, insomma, è il discorso di una testa, un'attitudine,
questo,
no?
Questo.
Al di là di quello che poi uno fa, che magari posso apprezzare, magari più o meno, può sentire più o meno vicino, insomma, a un certo tipo di genere. Però diciamo, io non sono bravo a fare nomi, insomma, però diciamo, poi questo è un momento un po' particolare, insomma, in cui di nuovo in realtà stanno tornando delle coordinate estetiche dentro le quali, se non ti muovi, è un po' più difficile fare le cose. Però insomma c'è stata tutta questa generazione di autori come Paolo Benvenu, come Cesare Basile, come Marco Parenti.
Oh, finalmente i nomi, eccoli. Vedi che facile farne.
Sì,
condividiamo con te.
Non sono gli emergenti, purtroppo.
Sì, ma non ci interessava questo, ci interessava capire.
Questi sono sicuramente dei nomi che hanno fatto delle cose molto importanti e che secondo me raccolgono molto meno di quello che stanno seminando, insomma, che hanno seminato. C'è qualcuno che sta raccogliendo di più, sicuramente. E sono dei nomi molto importanti che hanno... che io, insomma, chi non li conosce invito assolutamente ad ascoltarli, insomma, perché adesso no, un po' di visibilità ce l'hanno legata all'uscita ad esempio del Paese Reale, insomma, sono secondo me questi sono secondo me i nuovi, diciamo, cantautori, piuttosto che quei nomi che scimmiottano o evocano un certo modo di fare le canzoni, perché nel senso che il problema anche a volte della canzone d'autore è la retorica, no? Per cui allora abbiamo De André che parlava, non so, aveva insomma il suo immaginario, no? Che poteva essere quello della principessa, insomma, che sappiamo tutti chi era, piuttosto insomma della persona, insomma, di quegli immagini della società, eccetera. E questo era molto legato, insomma, anche a una sua sensibilità, a un suo mondo. A volte purtroppo la sensazione che ho è che anche l'ascoltatore, diciamo, della canzone d'autore, a volte tende un po' a incastrarsi su certi stilemi anche di contenuto, no? Per cui magari, e anche di forma, no? Per cui se non c'è quell'immaginario anche musicale, insomma, non sono in grado, magari a volte l'ascoltatore magari non è in grado magari di così, voglio giudicare per realtà, però a volte insomma si perde per strada delle cose molto belle. Invece ad esempio un autore come Paolo Benvenu, piuttosto che come Basile, insomma, sono degli autori che sono, in realtà è il modo moderno o contemporaneo, insomma, secondo me, di fare canzone d'autore.
O anche postmoderno.
Esatto,
per certi versi.
Meglio ancora.
Però dal postmoderno noi andiamo a ripescare qualcosa che tu ci hai voluto portare e che lascio a te presentare anche dandogli un'indicazione numerica, perché mi sono perso.
Sì,
perché...
allora... La canzone è un brano di Françoise Hardy, che è questa autrice e cantante francese. Ovviamente io sono un passatista, quindi stiamo parlando di una cosa del 60 e giù di lì, però in realtà quando al tempo insomma si facevano le cose molto belle e si cantava in tante lingue, lei ha fatto dischi in italiano, in francese, inglese, e ha fatto anche qualcosa in tedesco. Io ho scelto questo brano in tedesco, non ho mai trovato versione in altre lingue. La canzone, io il tedesco non lo so, comunque provo a dirlo lo stesso, si chiama Träume, vuol dire sogni, e l'ho detto bene.
Perfetto, anche l'umlaut, cioè il plurale, perfetto.
Perfetto.
Due anni di ginnasio sono serviti a qualcosa questa sera.
Ecco, lei è François Verdi.
Buon ascolto. Era François Hardy, un ripescaggio dalla memoria musicale storica e non solo, di Alessandro Graziano. Abbiamo deciso di allargare il cerchio d'onda degli ascolti, allontanandoci dalla sua musica, ma tornando a lui immediatamente, tornando ovviamente in studio.
La domanda è molto semplice, di cultura generale: chi è Federico Filmani e che relazione ha con te?
Era così brutale, non l'avevo mai sentita una domanda.
Questo signore è pericoloso. No, in realtà questo signore è insomma il leader fondatore dei Diaframma, che sono questo gruppo storico italiano della New Wave, anche se poi dopo insomma negli anni si è un po' sganciato.
Tutto relativo. Tutto relativo, va detto.
Ma lui insomma in realtà i Diaframma esordiscono insomma primissimi anni 80 con Siberia.
La canzone più bella dell'estiva.
Hanno fatto insieme questa registrazione molto bella live. No, ma come in Siberia?
Amsterdam
l'hanno fatta, che è contenuto in Siberia, l'hanno fatta insieme di FIBA.
Questa geografia è fra Pietroburgo e Milano, non ci sarebbe un tom tom,
vedi, che poi le cose tornano. In realtà appunto un bel giorno Federico Fiumani mi ha chiamato per propormi di partecipare a un disco tributo, perché l'anno scorso, in primavera dell'anno scorso, è uscito Il Dono, che è un disco tributo di Diaframma. Ci sono un po' di nomi che hanno partecipato a questo disco, ci sono nomi insomma che poi sono diventati molto famosi, insomma, ma un po' di tutto, da Marlene Kunz a Tre Alleghe Ragazzi Morti, da Il Genio a Le Luci della Centrale Elettrica, ci sono tutti questi nomi, e ci sono anch'io, io apro questo disco, e insomma mi ha chiesto lui, insomma mi aveva contattato, così mi piacevano i miei dischi, insomma ci siamo un po' conosciuti. E ci siamo incontrati in un paio di occasioni sui concerti, ci siamo sentiti insomma spesso così per telefono eccetera. A un certo punto mi ha proposto questa cosa e io ho accettato volentieri, perché comunque insomma ci sono delle canzoni di Diaframma che io amo molto, e in qualche modo lui rappresenta un'attitudine, tornando sempre a quello che si diceva prima, veramente un modo insomma di essere presente nella musica italiana che in qualche modo non è uguale, cioè comunque lui è va per la sua strada, è incurante insomma di certe cose, questo bisogna assolutamente dargliene atto, è sempre molto produttivo, è uscito anche da poco il nuovo disco di Diaframma, e io ho scelto una canzone che poi era contenuta in un loro disco che si chiama Non è tardi, e la canzone che io ho scelto di reinterpretare con lo stile mio si chiama Fiore non sentirti sola.
Noi l'ascoltiamo subito, anche perché mancano poco più di 10 minuti, vogliamo trascorrere gli ultimi ancora con qualche domanda e ovviamente chiudere questo megafon davvero speciale, tutto dedicato ad Alessandro, con un suo brano, quindi ecco ancora un brano musicale, questa volta dalla produzione dei Diaframma. Rientriamo in studio per l'ultima volta e devo dire che quest'ora e mezza in compagnia di Alessandro è davvero volata, forse abbiamo cominciato ad esplorare assieme ai nostri ascoltatori il suo mondo musicale e adesso il compito per voi radioascoltatori è continuare ad esplorarlo per conto vostro, e poi Alessandro anche ci dirà come se lo vorrete fare. Abbiamo ancora, credo, una domanda relativa a questo Indossai, quest'album bellissimo che già forse per noi di Megafon è una delle cose italiane più interessanti di questo 2009, comparirà nella nostra playlist a fine anno.
Fabio è uscito nel 2008 ed era nella playlist del 2009. Ma non importa.
Ma
non
è una mia storia tra me. Esatto, io l'ho ascoltato quest'anno con attenzione, quindi per me è uno degli ascolti di quest'anno.
Vorrei farti quest'ultima domanda, Alessandro. È utile, scusami, è utile apprendere chi siamo, da dove andiamo, e soprattutto per indirizzare dove andiamo. I testi delle tue canzoni riconnettono proprio quella foglia che di noi può essere come l'albero dalle radici molto profonde, che è la cultura di noi stessi. Questo proprio per introdurti il diteci che siamo sani. Avrei voglia proprio di sentirvi, di parlarmi di questo messaggio, oppure dei messaggi di fondo che vuoi trasmettere con questa parola.
Ma con questa parola.
con Diteci che siamo sani.
Ma Diteci che siamo sani è una canzone che è nata in un momento un po' particolare, adesso provo a essere un po' veloce, per in realtà Diteci che siamo sani risponde un po' a quel bisogno che a volte ognuno di noi ha, o comunque io a un certo punto ho avuto un po' il bisogno di, dopo aver seguito per anni, diciamo, a un certo punto ti ritrovi inseguendo un tuo progetto, una tua strada, che la mia era una vicenda umana, artistica, ma quella di chiunque, ti ritrovi in qualche modo a un certo punto, insomma, a avere talmente scavato verso una direzione che sei un po' disorientato. Diteci che siamo sani in qualche modo è una canzone che ho scritto pensando a quello che accade a un certo punto in ognuno di noi, cioè quello di avere quasi il bisogno, come dire, di sto cercando di spiegarlo in poche parole, ma in realtà mi sembra mezz'ora questa risposta, però semplicemente in qualche modo risponde al bisogno di certificare in qualche modo la bontà dell'esistenza di ognuno di noi. E questa canzone in qualche modo si risolve nella coda, a un certo punto c'è questo quasi filastrocco, buone novelle nei cantanti, buone novelle nei passanti, e in realtà è una cosa, sono tutta una serie di immagini che rispondono un po' a quel qualche modo quasi ad una resa nei confronti, insomma, di quello che è un comune sentire, un comune giudicare, quelle che possono essere le vicende umane, personali, e i percorsi personali di certe persone. Non so se te l'ho spiegata bene, però te la spiego dopo, perché è troppo in due battute difficile.
Allora, questo e molto di più su www.alessandrograziano.it, tra cui le date dei prossimi concerti.
Sì.
Avanti.
Bene, potendo scavare nella mia memoria, allora posso dire che sono, vediamo.
Io ho un lunedì 1 giugno.
Esatto, lunedì 1 giugno sono a Porto Viro.
Rovigo, alla festa del PD.
Poi sono...
Ti pagano tanto per andare alla festa del PD.
Il giovane è schierato politicamente, è cosa molto rara oggi.
No, scherzi. Ogni volta che suono, che mi espongo così. Allora,
poi ho un...
poi sono martedì 16 all'Elefante Rosso di Mestre, poi sono il sabato 20 giugno al Teatro Duse di Treviso, poi sarò il 3 luglio al Sherwood Festival di Padova e il 5 luglio sarò a Rimini, a
Comune della Liberazione,
teatro.
Giustamente. In teatro,
il festival a Salti al Cuore.
Cioè, in luglio vai in teatro a Rimini.
Ma sarà un po' di aria condizionata, presumo. Sai che non lo so se è chiuso, sinceramente.
Si spera.
Mi hanno contattato ieri, non ho ancora spero. No, in realtà questi sono gli ultimi concerti di un tour. Detti così sembrano molto locali, diciamo, sembrano molto circoscritti nella zona veneta, tra l'altro. Però in realtà sono praticamente i primi concerti che sto concedendo in Veneto, nel senso che il disco è uscito a ottobre e da ottobre ad ora ho fatto una sessantina di concerti in tutta Italia, da Trentino alla Puglia, da Napoli a Cuneo. Questi, diciamo, sono un po' gli ultimi concerti di un tour che è stato molto intenso. A fine tour avrò fatto 65 concerti, insomma, un bel numero. E sono
qual
molto
è
contento.
Il tuo bilancio non economico? Perché da quello sarebbe una domanda prosaica e abbastanza stupida per un programma, una radio come questa. Il bilancio esistenziale dei concerti, perché tu metti spesso a campo a esigenze personali, a bisogni. Quello di suonare dal vivo mi sembra una dimensione essenziale per te. E qual è un primo bilancio umano di questa?
Beh, devo dire che suonare dal vivo è un'esperienza che man mano che passa il tempo si ridefinisce in qualche modo, nel senso che cambiano anche quelle che sono le sensazioni che ho, cambia il mio modo di vivere il rapporto con il pubblico. Bilancio rimane, diciamo, cioè è un bilancio positivo, ma è anche faticoso in realtà, perché mi rendo anche conto di essere una persona che ha un tipo di carattere, insomma, questo momento in cui magari è più efficace, insomma, essere un po' un tipo da Zelig, ecco, piuttosto che magari una figura più introversa come posso essere io. E in realtà suonare molto, esporsi molto in tante situazioni, a volte anche da solo come faccio, è un'esperienza molto profonda, ma al di là del fatto di fare su un palcoscenico, insomma, col fatto di confrontarsi, ed è bellissimo poterlo fare poi in tutta Italia, come lo sto facendo. Non so,
cosa ti è stato restituito da pubblici molto diversi per estrazione geografica?
La cosa buona è che adesso, soprattutto nell'ultimo anno, sto cominciando a raccogliere quello che succede è che vado in dei posti, come non so, è capitato a Brindisi o a Lecce o a Napoli, dove la gente conosce le mie canzoni, magari tipo ad esempio in Puglia non c'ero mai stato, e suonare a Novoli che sta a Lecce o piuttosto a Brindisi, avere delle persone che magari cantano le tue canzoni e le conoscono, è una cosa molto bella, molto forte, perché è una cosa che è proprio costruita anni e anni di concerti, non è una cosa legata ad altri mezzi di comunicazione o altro, per cui è molto bello. Poi ogni pubblico insomma ha un calore diverso, e insomma sono sempre delle alchimie incredibili che non si possono mai fare a tavolino.
Bene, su questa considerazione, quando mancano un paio di minuti alla mezzanotte, al fatidico momento in cui noi ci congediamo da tutti, è stata scelta una controcopertina musicale che hai scelto tu, l'ultimo brano, l'ultimo per questa sera ovviamente, da Indossai, che si intitola Soffio di Nero, con ovviamente l'augurio di altre svariate decine di date, ma anche di vederti, perché no, a teatro, anche che questa mostra ad Ancona, che non abbiamo ricordato, ma io ci tengo a ricordarla per questo tuo percorso, Iesi, sia non un successo, ma sia un altro dei modi in cui tu ti possa continuare ad esprimere. In che periodo lo ricordiamo, giusto per...
La mostra è dal 21 lunedì 22 giugno per una settimana,
quindi se qualcuno fosse in vacanza da quelle parti può recarsi a vedere alcuni dei tuoi lavori
ancora a
Iesi, oppure sul tuo sito in un angolino inserito da una finestrina
in un angolino. Promesso che lo valorizzo un po' di più, lo metto un po' più in alto.
Ringraziamo anche le nostre ospiti che si sono prestate a torturare Alessandro.
Grazie.
L'appuntamento ovviamente per quanto ci riguarda è la settimana prossima, e l'equipaggio musicale è d'assetto variabile. A microfoni aperti vi saluta tutti.
Ciao da DJ Zero.
Ciao da Leonardo Sopei.
Ciao.
Buonasera a tutti. A tutti. Alla settimana prossima. Questa è Soffio di Nero.